Cari fratelli e sorelle, desidero condividere con voi alcune riflessioni che il Signore mi ha fatto fare per ammonirmi, per incoraggiarmi, e dato che mi hanno fatto del bene, ne voglio partecipare anche a voi. Da un po' di tempo, guardandomi un po' attorno, ma come dicevo, soprattutto guardandomi davanti al Signore, constatavo che anche in assoluta buona fede ci può succedere di intraprendere dei percorsi che a noi, con il nostro occhio umano, percorsi che riteniamo giusti, riteniamo corretti, ma dovremmo sempre ricordarci con umiltà e consapevolezza dei nostri limiti, le affermazioni che fa la parola di Dio. I proverbi, per ben due volte, quindi quando una cosa è ripetuta vuol dire che è importante, che ci dobbiamo fare attenzione, i proverbi, dicevo, per ben due volte, al capitolo 14 al versetto 21 e al capitolo 16 versetto 25, c'è una frase che ci deve far riflettere. E questa frase che troviamo scritta è questa: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce col condurre alla morte. Percorsi che ci appaiono giusti, buoni, ci appaiono corretti, ma che purtroppo così non sono. Anzi, spesso la parola di Dio ci avvisa che stiamo abbandonando il buon sentiero, e magari a volte, se qualche fratello, per amore per noi, per affetto, ci dice qualcosa e ci mette in guardia, magari lo azzittiamo energicamente, magari a volte anche in modo duro, un po' risentito, con delle espressioni che sicuramente abbiamo sentito tutti ripetere più volte: il Signore mi ha chiaramente indicato, oppure il Signore mi ha fatto vedere la sua volontà con chiarezza, il Signore mi ha aperto una strada per cui non ci sono dubbi. Purtroppo spesso, e io direi purtroppo troppo spesso, confondiamo la volontà del Signore con la nostra volontà, con i nostri desideri, con le nostre aspettative, scambiando il nostro volere con quello che noi vorremmo fosse la volontà del Signore. Può succedere magari che in modo addirittura semplicemente inconsapevole, ma sotto sotto siamo un pochino arroganti e un pochino presuntuosi, da pretendere di indicare al Signore, che è eterno e onnisciente, cosa deve fare di noi, della nostra vita, del nostro impegno e del nostro servizio. E a proposito della volontà di Dio, l'Apostolo Paolo invitava i credenti di Roma, in un brano che conosciamo tutti molto bene, Romani capitolo 12, i primi due versetti, dove si legge, Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E ecco la frase su cui vorrei attirare la vostra attenzione: affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. E in aggiunta l'Apostolo Giovanni, scrivendo la sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 17, fa questa affermazione: il mondo e la terra, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. La volontà di Dio, miei cari, è un soggetto di grande importanza per ogni credente, per ogni figlio di Dio. È fondamentale che ognuno di noi, ogni nato di nuovo, realizzi con certezza assoluta che per la sua vita, per la vita di ogni singolo credente, di ogni singolo figlio di Dio, Dio ha un piano specifico preparato per ognuno di noi, preparato nel suo amore, nella sua grazia e nella sua onniscienza. Piano che l'Apostolo Paolo indicava chiaramente scrivendo ai credenti della Chiesa di Efeso. Efesi capitolo 4, versetti 23 e 24. ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità, che procedono dalla verità. Quando questa realtà fondamentale viene recepita nella nostra mente, ma soprattutto viene assimilata nel nostro cuore, la vita cristiana assume un valore, un significato diverso, rivoluzionando completamente il nostro intero essere e anche il nostro agire. Se ci convinciamo di questo, cioè che Dio ha un piano per noi, questa realtà avrà come conseguenza un impellente e forte desiderio di ricercare questa volontà di Dio, di ricercare il suo progetto per la nostra vita, sapendo, come abbiamo appena letto e che ci ricorda l'Apostolo Paolo, che la volontà di Dio è buona, accettevole e perfetta. A volte però si può pensare che sia difficile, troppo difficile riconoscerla, sia difficile comprenderla, ma dobbiamo stare tranquilli e fiduciosi. Lo Spirito Santo ce la farà conoscere, ce la rivelerà man mano, passo dopo passo. Però noi dobbiamo mettere impegno, volontà nel ricercarla, ma soprattutto dobbiamo metterci impegno e volontà ad essere disponibili ad accettarla e a seguirla, anche se al momento, quando ci viene rivelata, può apparire non il massimo delle nostre aspirazioni, non la realizzazione dei nostri progetti, non la realizzazione dei nostri desideri. Ci ricorda Romani 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quindi Dio è onnisciente, noi no. Che Dio abbia un progetto specifico per la vita di ogni suo figlio è chiaramente affermata nella Scrittura. Se Dio, nella sua onniscienza, nella sua onnipotenza, ha realizzato un piano meraviglioso, un piano perfetto per la creazione dell'universo, quanto maggiore attenzione riceveranno i suoi amati figli? Davide nel Salmo 8 proclama: «O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Tu hai posto la tua maestà nei cieli», anzi Diodati traduce «al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposto, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? E il figlio dell'uomo perché ne prenda cura? Eppure lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio. L'hai coronato di gloria ed onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi». Se veramente ci soffermiamo a riflettere sulla complessità, sulla perfezione del progetto divino per la creazione, è impossibile non credere ad un progetto specifico e grandioso, un progetto perfetto di Dio per ogni suo figlio. Figlio che conosce perfettamente. Efesi 1:4 ci ricorda che questo progetto è stato fatto prima della creazione del mondo. E per ribadire questa profonda conoscenza che Dio ha di noi, questa conoscenza particolare, Gesù afferma in Matteo 10:30: «Quanto a voi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati». E Davide così pregava l'Eterno, nel Salmo 143:10: «Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana». Nel passo che abbiamo letto all'inizio, Paolo esortava i credenti di Roma, per la misericordia di Dio, a presentare i propri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, per poter conoscere per esperienza la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Per cui ricercare e riconoscere la volontà di Dio per i credenti era un argomento che evidentemente stava molto a cuore all'Apostolo Paolo. Infatti scrive a più chiese su questo argomento. Ad esempio, agli Efesi, Efesi capitolo 5, versetto 17. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. E ai Colossesi scriveva, Colossesi 1, 9, non cessiamo mai di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza, intelligenza spirituale. Da questi passi si risulta chiaramente, si evince che conoscere, seguire, realizzare la volontà di Dio è fondamentale nella vita di ogni credente. Nella Scrittura troviamo molti esempi di vite che furono usate da Dio per incarichi specifici, vite vissute secondo la volontà di Dio e secondo gli obiettivi che loro, almeno inizialmente, o perlomeno per molti di loro, obiettivi che molti di loro, almeno inizialmente, non conoscevano o conoscendoli si ritenevano del tutto inadatti per portarli avanti. Nel Nuovo Testamento, ovviamente, l'esempio più grande di una vita vissuta secondo la volontà di Dio è certamente la vita terrena del Signore Gesù. Infatti, tutta la sua vita, dalla povertà della nascita, al ministerio, alla morte, alla resurrezione, furono realizzati secondo il piano stabilito di Dio nella sua perfetta volontà. E questo piano, fin dalla creazione del mondo, Gesù aveva offerto completamente se stesso al progetto di Dio per la redenzione dell'uomo. Infatti nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei è detto che Gesù, entrando nel mondo, disse: ecco, vengo per fare la tua volontà. E questa caratteristica lo distinse in tutto il suo periodo terreno. Infatti egli parlò e agì sempre in totale armonia e totale dipendenza dal Padre. Egli stesso afferma in Giovanni capitolo 8, versetti 28 e 29. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora riconoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me, egli non mi lascia solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. E ancora in Giovanni 6, 38. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E poi ci sono ancora molti, molti altri passaggi negli Evangeli dove viene ribadita questa realtà. Realtà ribadita fino al momento della massima sofferenza nel Getsemani, dove comunque confermò, Luca 22, 42, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ovviamente davanti a un esempio di questo genere, a un esempio così perfetto, qualcuno può obiettare e dire, beh, insomma, però questo è Gesù, il Figlio di Dio, Dio stesso, e quindi vive su un piano troppo alto rispetto al nostro per poterci raffrontare, per poterci confrontare. Guardiamo allora alcuni esempi che ci propone la Scrittura, di persone sottoposte alle nostre stesse passioni, come ci ricorda un passaggio della Scrittura, ma che nella loro vita seppero piegarsi ed ubbidire alla volontà dell'Eterno. Un esempio eclatante è certamente l'Apostolo Paolo. Paolo, nel momento dell'incontro con il Signore, nonostante tutto il percorso precedente, tutto quel che era stato, la sua preparazione, la sua cultura, il suo prestigio personale, eccetera, 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 fu disponibile ad un'inversione radicale e fu disposto a fare la volontà di Dio. Tant'è che quando il Signore gli appare, in Atti 9,6, Paolo risponde: Signore, che vuoi che io faccia? Contemporaneamente Dio usava un suo servo, molto perplesso, direi anche molto preoccupato, però ubbidiente, per portare avanti e a compimento il tuo progetto. Le obiezioni che fa Anania, molto perplesso e molto preoccupato, le troviamo in Atti al capitolo 9, versetti 13 e 14, dove leggiamo: ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti che quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi a Gerusalemme, e qua ha ricevuto autorità dai capi sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Obiezioni certamente appropriate e umanamente motivate e giustificate, ma contro ogni logica e contro ogni apparenza di quel momento, Dio aveva un progetto eccezionale e un progetto glorioso. Infatti, poco più avanti, al versetti 15 e 16, sempre dello stesso capitolo, si legge che, ma Dio gli disse, va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. E dal momento della sua nascita spirituale, dalla sua conversione, Paolo ha il privilegio di avere ben chiaro sempre davanti a lui il progetto di Dio. Ma soprattutto, oltre ad aver chiaro questo progetto davanti a lui, chiaramente, fu soprattutto disponibile ad essere fedele al mandato ricevuto. E questo a qualunque costo. Lo afferma egli stesso chiaramente parlando agli anziani di Efeso. In Efesi, in Atti al capitolo 20, versetti 22 e 24, Paolo dichiara: ed ecco ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Qui vorrei aprire una piccolissima parentesi parlando di Paolo e desidero far notare come, nonostante abbia avuto una chiamata spettacolare, credo forse una delle chiamate più evidenti, più risolute, più decise dell'intera scrittura, nonostante questo ebbe l'umiltà di attendere che i tempi fossero maturi. Di attendere i tempi di Dio e i tempi della comunione della Chiesa. E questo fino a che, leggiamo in Atti 13, 2, 3, mentre celebravano il culto del Signore, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato e imposto loro le mani, li lasciamo partire. Ecco, chiudo parentesi, proprio per dire che come le persone guidate dal Signore si comportano secondo le indicazioni della Scrittura. Dicevo, anche nell'Antico Testamento sono innumerevoli gli esempi di vite vissute secondo i progetti e la volontà di Dio. Pensiamo ad Abramo, partì verso l'ignoto. Pensiamo un momento al percorso, alle difficoltà passate da Giuseppe, prima di vedere la ragione di tanti anni di travaglio e di sofferenze. Ricordiamoci del piccolo figlio di Isai, Davide, al quale neanche il padre o i fratelli davano una piccola possibilità di riuscita. Eppure l'Eterno aveva per lui un piano glorioso ed inimmaginabile. E anche ai nostri giorni Dio ha usato e usa dei suoi figli che hanno obbedientemente seguito i suoi ordini per realizzare progetti inimmaginabili e impensabili e grandiosi. Vedete, nella nostra mente e nel nostro cuore deve essere sempre presente quell'affermazione che troviamo in Efesi, al capitolo 3, versetto 20, dove Paolo scrive: colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Ecco, teniamo sempre a mente questo. Perciò nessuno di noi, anche solo per un momento, può pensare che Dio non abbia un piano preciso e personale per la sua vita. Piano preciso, personale e capace, se siamo disponibili, a lasciarlo operare, di portarlo a compimento per la sua gloria. Pensiamo un momentino a Mosè. Si riteneva assolutamente incapace, inadatto per fare quello che Dio gli stava facendo intravedere come progetto. Ma quali grandi cose realizzò nelle mani di Dio. Nei progetti di Dio non ci sono lacune, non ci sono spazi vuoti. Non dobbiamo incorrere nell'errore di pensare che solo certe categorie di persone, certe categorie di credenti particolarmente dotati, particolarmente preparati, siano chiamate a dedicare la loro vita per il Signore e per il suo servizio. L'Eterno invita ogni suo figlio, senza distinzioni, ad essere un suo collaboratore. E questo a tempo e fuori di tempo, nel grande compito che è affidato ad ognuno di noi. Compito che troviamo in Matteo, al capitolo 28, versetti 19 e 20, dove è detto che Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fatemi i discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Dio desidera il mio, Dio desidera il nostro aiuto nella sua opera. Ed è completamente sbagliato, anche se, ahimè, molto comodo, pensare che Egli voglia operare solo per mezzo di persone particolari, persone particolarmente dotate. Dal momento della nostra nuova nascita, siamo chiamati a diventare tutti missionari, nel senso che abbiamo tutti una missione da compiere. E vorrei che non si equivocasse il termine missionario. Non è detto che tutti siamo chiamati al servizio a pieno tempo o che siamo chiamati ad andare chissà dove, in chissà quale paese strano e lontano. Il Signore può chiamarci a volerci missionari a servirlo sul posto di lavoro, tra i nostri vicini, a scuola, quando siamo in vacanza, in altre parole, a tempo e fuori di tempo e ovunque. Ci stimoli sempre la ricerca della sua volontà nella nostra vita, la certezza che, lo si voglia o no, Dio ha un progetto, una volontà precisa per ognuno di noi. E questo ce l'ha per il nostro bene. Ci ricorda e ci incoraggia ancora Romani 8:29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Siamo chiamati ad essere all'immagine di Gesù, nel servizio, nell'obbedienza, nell'amore, nell'umiltà, ognuno secondo un preciso progetto di Dio per noi e per il bene comune. Ma se Dio, che è onnisciente, se Dio che è onnipotente ha un progetto specifico per noi, ha una volontà precisa per ognuno di noi, allora poniamoci una domanda. E la domanda è questa: è possibile disubbidire alla volontà di Dio anche quando ci è chiara ed evidente? Purtroppo la risposta sincera a questa domanda, almeno per me, è sì, è possibile. Vedete, molti anni fa, ad un convegno, a un campo, sentii un figlio di Dio che in quel momento lo serviva a pieno tempo, confessare fra le lacrime come avesse resistito per ben oltre 20 anni ad una precisa e chiara indicazione del Signore. L'Eterno lo lasciò fare, anche se di tanto in tanto metteva sul suo percorso, sulla sua vita, dei cartelli, indicatori, cartelli di pericolo, eccetera, eccetera. Fece le sue esperienze, alcune belle, altre disastrose, e alla fine si arrese al Signore e con oltre 20 anni di ritardo imboccò la strada che il Signore aveva preparato per lui ben prima che egli fosse nato. Dio da quel momento lo stava usando in un modo meraviglioso, ma dalle sue parole risultava evidente il rammarico, il disagio e direi anche la vergogna per aver rifiutato di fare la volontà di Dio molto chiara nella sua vita per tanti anni. Ora, passato tutto questo tempo, tornato a fare quel che il Signore aveva preparato per lui, ringraziava il Signore per la pazienza, per la possibilità, dopo essersi pentito, di avere avuto ancora occasione di lavorare per lui in vari modi. Però era triste, era rammaricato quando pensava a questo, perché si rendeva conto che la sua vita non era stata vissuta nel modo che il Signore aveva preparato, quel modo meraviglioso, che come Dio l'aveva progettato, e perché si rendeva anche conto che nella sua vita non aveva realizzato e non aveva goduto di tutte quelle benedizioni che Dio aveva preparato per lui. Mi pare di averlo un'altra volta ricordato che un grande uomo di Dio disse durante una predica che durante un sogno aveva immaginato di fare una visita guidata in cielo. E a un certo punto era giunto davanti, non so se è Spurgeon o Moody, era giunto davanti a una estensione immensa di magazzini immensi, grandissimi, e chiese alla sua guida: ma qui dentro che c'è tutta sta roba, tutta, che si può mai? E la guida gli disse: qui sono tutte le benedizioni che Dio ha preparato per l'uomo e che l'uomo non ha ricevuto e non ha accettato. Riflettiamoci su questo. Perdere di vista la volontà di Dio è una cosa molto seria, perciò è fondamentale cercare di conoscerla e poi soprattutto seguirla. È bene ubbidire subito, evitando così dolori, imbarazzi e a volte anche la vergogna per le deviazioni compiute dal nostro cammino con il Signore. La Scrittura ci mette in guardia dall'errore di errore che tra l'altro è abbastanza facile da commettere, che ci narra come degli uomini, anche degli uomini di Dio, non obbedirono fino in fondo al preciso piano che Dio aveva preparato per loro e che chiaramente aveva indicato per loro. Pensiamo ad esempio a Saul. Dio aveva indicato a Samuele, 1 Samuele 9,16, domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo perché il suo grido è giunto fino a me. Quindi Saul aveva un chiaro e riconosciuto compito da svolgere. E dobbiamo dire che su questa strada si era anche incamminato. Ma poi, per orgoglio, per gelosia, per egoismo, per tante altre ragioni, si era allontanato dal percorso che il Signore aveva tracciato, si era allontanato dalle benedizioni dell'Eterno. E Dio lo lasciò fare, lo Spirito dell'Eterno lo lasciò fare, nonostante gli inviasse degli avvertimenti, finché alla fine un altro prese il suo posto e lui fece quella misera fine che sappiamo. Un altro triste esempio di persone incamminate bene e poi che hanno deviato è quello di Salomone. Per molti anni fu un re secondo la volontà di Dio, poi nel suo cuore fu attratto da altre cose e abbandonò il sentiero dell'ubbidienza all'Eterno. Si legge nel capitolo 11 di Prima Re: il re Salomone, oltre alle figlie di Faraone, amò altre donne, molte altre donne straniere, appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro, non vengono essi da voi, perché essi, certo, pervertiranno il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. Le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore, suo Dio. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre. E che dire di Abramo? È definito il padre della fede. Dio aveva promesso di voler fare di lui una nazione grande e potente, ma le circostanze lo portarono a dubitare e cercò di realizzare la volontà di Dio con una soluzione umana. E ancora oggi, ahimè, il popolo di Israele porta le conseguenze di quella momentanea mancanza di fede. Cari fratelli, cari sorelle, prendiamo del tempo per riflettere se veramente siamo sul percorso che Dio ha preparato per noi. A volte non si ubbidisce alla volontà di Dio, chiaramente espressa nella sua parola e rivelataci dallo Spirito Santo, per mancanza di sottomissione, per disubbidienza, perché non coincide con i nostri desideri, con le nostre aspirazioni. Altre volte, come nel caso di Abramo, per delle incertezze. Ma io credo che il più delle volte perché manca una stretta comunione con Dio e una ordinata e costante vita di preghiera. Per cui non comprendiamo bene ciò che Dio ci vuol dire. L'Eterno manda le sue indicazioni. L'Eterno ci manda i suoi messaggi, ma la poca frequentazione della sua parola, la scarsa e frettolosa vita di preghiera, ci impedisce di essere in grado di decodificare correttamente i suoi messaggi. Per concludere, siccome abbiamo visto, purtroppo, che può essere abbastanza facile deviare dal percorso preparato da Dio per ognuno di noi, per ogni suo figlio, e per le ragioni che abbiamo accennato, a motivo della carnalità, più molte altre ragioni che ognuno di noi può avere, o che ha vissuto e può pensare, la parola di Dio ci invita con forza a ricordare e a seguire la volontà di Dio per la nostra vita e nel nostro operare. E desidero lasciarvi con due inviti che l'Apostolo Paolo rivolge ai credenti di due chiese diverse. Alla chiesa di Efeso scrive, Efesi capitolo 5 versetti da 8 a 10, «Ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore». E poco più avanti, sempre nello stesso capitolo, ai versetti 15 a 17, dice «Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi, perciò non agite con leggerezza». Ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. E mentre alla Chiesa di Colosse scrive, Colossesi 1, 9 e 12, «Non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pronti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce». Il Signore, per mezzo del suo Spirito Santo, ci aiuti veramente a vivere nella sua volontà, fortificati, sostenuti ogni giorno, in questo tempo malvagio, dal suo amore, dalla sua potenza, dalla sua grazia, per fare sempre la sua volontà nella nostra vita, per la sua gloria. E ci benedica. Amen. Amen.